Allora, possiamo iniziare? Si sente? Prego, segretario, con l'appello. Grazie.
Vendramini Paolo, Darol Lucia, Vial Marta, Pontello Andrea, Dassie Sabrina, Rossa Martina, De Pasqual Fulvio, Salvagno Oliseo, Carlin Tommaso, Collarini Enrico.
Assente, chiede di essere giustificato perché per motivi di lavoro non riesce ad arrivare.
Bindella Cindy, Levis Angelo ha comunicato che non può essere presente per motivi familiari. De Vettor Paolo. Ok, prego sindaco, la seduta è valida.
Quindi il numero legale c'è, grazie. Allora passiamo al primo punto, che è l'esame e approvazione dei verbali della seduta precedente. Chi è d'accordo? Unanimità. Passiamo al secondo punto, che è l'approvazione della revisione ordinaria delle partecipazioni societarie e conseguenti determinazioni. Penso che ci sia l'intervento dell'assessore e poi anche il punto che farà l'assessore Dal Borgo per quanto riguarda la situazione del lato rifiuti a livello provinciale e delle altre partecipate che sta seguendo.
Sì, grazie sindaco, buonasera. Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie al 31 dicembre 2022, rispettando la previsione del testo unico delle società partecipate, quindi sostanzialmente, anzi non sostanzialmente, effettivamente la situazione è invariata per quanto riguarda le partecipazioni dirette, quindi nel nostro caso la partecipazione rimane con il BIM Gestione Servizi Pubblici S.P.A. all'1,49,25%, il BIM Belluno Infrastrutture S.P.A. all'1,32,80%, 100% partecipazione in Ponte Servizi SRL e partecipazione frazionale in Alpago Autoparco Società Cooperativa Responsabilità Limitata allo 0,196% che entra nel perimetro di partecipazione e non, poi non andrà a consolido in quanto appunto inferiore all'1%. Cedo il microfono all'assessore Dal Borgo.
Buonasera a tutti. Volevo, non so come chiamarla, una mozione, un messaggio che spero sia un po' condiviso da tutto il Consiglio Comunale. Mi spiace che non ci sia il capogruppo della minoranza, ma volevo esprimere, ma spero che sia un sentimento condiviso, la nostra solidarietà al popolo ucraino che è stato aggredito dalla Russia e in questi momenti sta vivendo una fase storica molto difficile in cui viene bombardato, in cui la sopravvivenza delle persone più deboli è veramente sotto pressione. Anche comunque vorrei esprimere per la nostra così vicinanza ai giovani e donne che in Iran combattono un potere autoritario, dittatoriale, teocratico che nega le libertà a noi tanto care e che veramente dimostrano un coraggio e una voglia di vivere veramente importante e credo che meritino il nostro appoggio ideale. E naturalmente anche le donne in Afghanistan, in cui sono state allontanate dalla scuola, non possono più andare all'università, non possono lavorare e addirittura adesso non possono neanche più frequentare le ONG. Stranamente le ONG, perché ovviamente sono le figure femminili che partecipano alle ONG, ma diciamo così anche in Italia c'è qualcuno a cui non piacciono le ONG. Questo parallelo è un po' inquietante. Ovviamente non è la stessa cosa, ovviamente. Detto questo, passo a quello che mi riguarda, alle partecipate. Volevo in questa occasione un po' fare il riassunto di quello che è stata un po' l'attività delle partecipate. Naturalmente Ponte Servizi era partecipata al 100% e ribadisco ancora una volta diciamo così, l'efficacia del servizio che viene reso da Ponte Servizi. Anche quest'anno siamo la prima provincia, e siamo i primi comuni della provincia tra i 5.000 e i 15.000 abitanti per capacità di riciclare, di fare una differenziata all'89%, di produrre su 336 kg per abitante di rifiuto e soltanto il 53 kg di questo, vale a dire un sesto di quello che ogni abitante produce, va in discarica o l'inceneritore. È un ottimo risultato, e se poi pensiamo che tutta la differenziata che viene raccolta, di questa differenziata solo il 6% viene scartato, quindi anche la differenziata è fatta in maniera corretta. Si può fare di più sicuramente, ne abbiamo parlato anche con Ponte Servizi, e riprenderemo un po' tutto il discorso informativo nelle scuole, nelle frazioni. Purtroppo il Covid ci ha in qualche modo penalizzato anche su questo. Per quanto riguarda il bacino Dolomiti, per quanto riguarda Lato, che è appunto l'ambito territoriale ottimale per i rifiuti, ci sono le quattro società che fanno la raccolta nella provincia, in questo momento stanno collaborando per trovare un'unione, perlomeno nella raccolta. Diciamo che poi esiste anche il problema dello smaltimento con l'acquisizione di Movimento Ambiente, e quello è un po' più, diciamo così, un po' più complicato e non è così avanti come la raccolta in-house fatta dalle quattro società. Esiste poi BIM Infrastrutture, come voi ben sapete, e di cui faccio parte come rappresentante della Vallata, anche nell'Alto Bacino faccio parte, e nel BIM Infrastrutture sappiamo che in aprile-maggio verrà completamente ceduta la rete di metano a Italgas, che si è aggiudicata la gara. Quindi da aprile-maggio del prossimo anno BIM Infrastrutture, che praticamente aveva la sua spina dorsale sulla rete di metano, non ha più, diciamo così, senso di esistere. È vero che aveva anche una parte di energie rinnovabili, si occupava di biomasse, di energia idroelettrica, ma il grosso del core business, come si dice, di BIM Infrastrutture era la rete metanodottica. Questo comporta, diciamo così, la confluenza di BIM Infrastrutture in BIM SGP, GSP, scusate, mantenendo sempre ovviamente attenzione a quello che è l'energia rinnovabile e pulita. Naturalmente questo comporta che BIM Infrastrutture in questo momento non ha l'esigenza di fare più investimenti, visto che non ha più la rete del metano. Quindi, oltre alla somma che verrà, in ogni caso entrerà con la cessione della rete, e diciamo così, i sindaci stanno un po' valutando, parlando di cosa fare di questa cifra, 34 milioni di più o meno, e l'intenzione sarebbe quella di fare un progetto di area vasta e di non dividerli fra i comuni. Però all'interno del ricavo netto di BIM Infrastrutture ci sono anche delle entrate. In questo momento ci sono 2 milioni circa di ricavi dei dividendi, e come prima ipotesi c'è come la volontà, ne abbiamo parlato l'ultima volta, tra i sindaci di dividere questi eventualmente dividendi tra tutti i comuni, visto il costo energetico che tutti i comuni dovranno affrontare. Se questa sarà la decisione finale, potrebbe essere una piccola boccata d'aria per i nostri bilanci. Per quanto riguarda il GSP, direi che dopo una stagione che io non ho conosciuto, in cui possiamo così impersonificarla con il dottor Vignato, in cui fondamentalmente l'azione è stata quella di ripianare il debito di BIM GSP, diciamo che con questo nuovo direttore, con questa nuova forma direttiva, c'è stata una volontà e anche effettivamente riuscita di fare degli investimenti importanti sia per l'acquedottistica sia per le fognature. Diciamo che partiamo veramente da zero quasi, quindi c'è tanto lavoro da fare. però c'è la volontà di farlo. E come ben sappiamo, noi abbiamo un sistema acquedottistico incredibile, nel senso che, fatto 100 di quello che sono le potenzialità delle sorgenti di acqua, in realtà poi ne usiamo un terzo. Viene perso tantissimo. L'ARERA su questo è stata molto, diciamo così, tranchant con la provincia di Belluno, ma il problema era anche che l'ARERA considerava acque perse dall'acquedotto anche quello dalle fontane. In realtà la produzione, la quantità di acqua che esce dalle fontane del Bellunese sono 13 milioni di metri cubi ed è un terzo di tutta l'acqua. Quindi è chiaro che se non contiamo quell'acqua lì e la consideriamo come perdita acquedottistica, siamo veramente da terzo mondo. In realtà allora il BNGSP ha proposto di, appunto visto questo problema, di mettere dei contatori alle varie fontane per conteggiare l'acqua. Questa, diciamo così, c'erano due possibilità. Da una parte poteva farlo il comune, che però oltre che pagare il contatore doveva anche pagare una tariffa minima, oppure il GSP si è offerto di tenere in gestione lui la contabilità delle fontane mettendo il contatore e non far pagare nessuna tariffa ai comuni. Noi abbiamo 56 fontane nel comune di Ponte nelle Alpi e abbiamo deciso di darle al GSP. Non è una cessione definitiva, ma si può cambiare nel tempo, può essere parziale, possiamo riprenderci delle fontane. A noi rimane la manutenzione ordinaria e straordinaria. Questo per quanto riguarda le partecipate. Per quanto riguarda invece l'ambiente, che sapete bene è una cosa a cui io tengo molto e che ultimamente abbiamo avuto qualche problema col segretario questa sera, e nel senso che l'ambiente per me è molto importante, ci credo e lo dimostrano anche i giovani che per l'ambiente si battono, che dimostrano la loro preoccupazione per l'ambiente, perché l'ambiente è la loro vita, è il loro futuro, non lo è sicuramente per me. E quindi credo che sia importante per tutte le amministrazioni affrontare questo problema. Abbiamo visto anche quest'estate in Marmolada cosa è successo, una cosa allucinante, abbiamo visto cosa è successo con la siccità, nel 2022 c'è stata una diminuzione di eventi di pioggia del 30-40% nella parte nostra, nel centro meridionale, un po' meglio la parte settentrionale. Però da 800-1300 millilitri di acqua siamo arrivati a due terzi, quindi veramente poco. Infatti i laghi erano sempre bassi e soprattutto abbiamo dovuto fare dei razionamenti. C'è un caldo anomalo, nel 2022 è stato l'anno più caldo da quando l'ARPAV, questi sono dati di ARPAV ovviamente, fa le rilevazioni, in provincia è stato l'anno più caldo dal 1984. In città capoluogo la temperatura viene elevata dal 1876 e questo è stato l'anno più caldo di tutti. C'è stato un aumento di quest'anno di 1,5 gradi. L'anno scorso, capodanno, c'erano 19 gradi a Colindes e 17 gradi a Cortina. Quest'anno mi sa che sarà la stessa cosa. Ora, è ovvio che è un problema di cambiamento climatico che ci interessa da vicino e che dobbiamo in qualche modo affrontare. Vi voglio come ricordare che abbiamo fatto con l'ARPAV un monitoraggio dell'aria negli anni a cavallo tra il 21-22. Abbiamo fatto una mappatura a Ponte nelle Alpi, nell'ESC Casarossa, sempre appunto con l'ARPAV, abbiamo monitorato dal 17 marzo al 24 maggio e dal 20 ottobre al 10 gennaio, per 152 giorni in totale. Sono stati mappati 4 indicatori di inquinamento, l'ozono, il benzene, le polveri sottili e il benzopirene. Spingendo l'ozono, che è una sostanza che si libera da reazioni fotochimiche ed inquinanti prodotti dai processi di combustione come ossido d'azoto eccetera, che aumenta con il caldo, non è, e il benzene, che invece sono un gas di scarico degli autoveicoli, non sono un problema per la nostra zona di Ponte nelle Alpi, né nel periodo invernale né in quello primaverile estivo. Invece sono critici le polveri sottili. Le polveri che sono in atmosfere, e più piccole sono, più possono provocare problemi alla salute. E sono dovute alle emissioni residenziali, al trasporto su strada, all'agricoltura e alla zootecnia. E cos'è che abbiamo potuto vedere in questa mappatura? Che ci sono stati due sforamenti giornalieri. Il limite giornaliero è di 50 microgrammi metro cubo. E comunque, diciamo così, noi l'abbiamo sforato due volte. In realtà il limite accettabile a livello nazionale è che non venga sforato più di 35 volte. Quindi è vero che è un elemento critico, ma non è così critico da farci così gravissimo. Infatti nella valutazione annuale abbiamo una media ponderata di 19 microgrammi metro cubo, che è al di sotto del limite accettabile, che è dei 25 microgrammi. Però devo ricordare che le polveri sottili possono dare, siccome si accumulano nell'organismo, vengono assorbite nella respirazione, attraversano i polmoni, vanno nel torrente circolatorio, danno problemi cerebrovascolari, come ictus, infarti, e polmonari ovviamente, quindi bronchiti croniche, asma e coadiuvanti del tumore del polmone. Però, diciamo così, quindi le polveri sottili sono un problema un po' maggiore è sicuramente il benzopirene. Il benzopirene è sicuramente uno dei fattori che possono dare tumori alla pelle per contatto e ai polmoni per aspirazione. È una classe di idrocarburi e sono fatti dagli scarti delle combustioni da rifiuti indifferenziati, scarico di motore diesel, nafta, quello che volete, ma fondamentalmente la combustione della legna. L'ISPRA parla di 99% delle cause di formazione di benzopirene proprio della combustione della legna. L'obiettivo nazionale è di un nanogrammo per metro cubo annuale, e a Ponte nelle Alpi nel periodo invernale è stato di 3,7 nanogrammi per metro cubo e nel periodo estivo 0,3. Questo proprio significa che è dovuto al riscaldamento, la differenza, altrimenti i veicoli sono sempre quelli, il traffico è sempre quello, quindi la differenza qual è? La combustione. E quindi ci siamo anche posti il problema di cosa fare e per affrontare questo problema. Allora c'è stata un'ordinanza in cui abbiamo proibito tutti gli abbruciamenti da ottobre a marzo, proprio per evitare la coincidenza di bruciare di sterpaglie, eccetera, e quindi aumentare il rischio di concentrazione del benzopirene. Poi abbiamo ovviamente fatto, tramite il nostro sportello, abbiamo fatto un incontro informativo per appunto illustrare questi dati alla popolazione e anche trovare appunto le soluzioni tramite l'acquisto di mezzi più performanti. Diciamo che anche lo sportello è stato, sono stati fatti cinque incontri e a livello individuale abbiamo fatto 40 interventi per gli utenti tramite il dottor Moretto, che ringrazio per la collaborazione, perché effettivamente senza di lui sarebbe stato difficile fare gli sportelli così importanti e così frequentati. Dottor Moretto, che in questi giorni, tra parentesi, ha ottenuto un master con 110 lode proprio sull'energia sostenibile. In questo periodo stiamo anche lavorando per mettere in posa il progetto Energia Clima, che è uno sportello intercomunale, che in qualche modo così continua e sviluppa le nostre iniziative che come amministrazione abbiamo portato avanti, e che riguarda appunto i comuni di Feltre, Belluno, Borgo Valbelluna, Pedavena e Ponte nelle Alpi. Questo progetto servirà proprio a fare uno sportello di informazione e formazione, oltre che sempre su energie rinnovabili. Quindi mi auguro che anche così diciamo, è anche un po' un discorso che ammetto come di una certa colpa, nel senso che forse sarebbe necessario che ci fosse all'interno dell'amministrazione comunale, scusate, degli uffici comunali, una figura che almeno parzialmente si interessasse a questo tema e ci accompagnasse, non tanto per me o per l'assessore, ma quanto per dare una continuità, una storicità a tutto quello che viene fatto, perché magari finita l'amministrazione, finito l'assessore, se non c'è qualcuno che porta avanti il discorso, finisce tutto lì. E sarebbe un po' un peccato, perché l'ambiente, come ripeto, è il futuro dei giovani e glielo dobbiamo tante cose ai giovani, gli dobbiamo l'ambiente, dobbiamo l'istruzione, la ricerca, il lavoro, tante cose, ma anche l'ambiente. Grazie.
Grazie all'assessore Dal Borgo, e sicuramente il Consiglio Comunale e l'amministrazione prende in grande considerazione la proposta che ha fatto, cioè quella che all'interno della struttura comunale, viste tutte le progettazioni e le attività che vengono portate avanti, c'è la necessità di avere delle persone dedicate a queste tematiche e magari non più rivolgersi a esperti esterni. Il dottor Moretto ha fatto un lavoro straordinario insieme all'assessore, tanti hanno partecipato agli sportelli energia, dobbiamo fare le valutazioni necessarie a partire dalla nuova pianta organica del 2023 e poi anche in futuro 2024 e successivi, per dare continuità a tutte queste attività che sono ormai diventate fondamentali. Dobbiamo votare, segretario? Allora, prego, prego.
Buonasera a tutti, ringrazio il dottor Dal Borgo per l'ampia spiegazione. Stavamo parlando però dell'approvazione delle revisioni, della revisione ordinaria delle partecipazioni. Allora, sindaco, le chiedo, siamo un po' andati fuori tema? La prossima volta, che anche la minoranza magari andrà un po' fuori tema, un bonus anche per noi, per questa sera o per i prossimi consigli.
Sì, prendo buono il ticket, ma voglio dire, ha colto l'occasione, certo, l'assessore, per certo. Come mi sembravano tematiche
ci
molto,
teniamo un bonus valido.
Molto, molto importanti e, voglio dire, vissute, certo, con tanto entusiasmo. Sicuramente mi prendo nota che c'è un bonus, anche se non mi sembra che l'assessore sia andato fuori sacco, abbia centrato all'interno delle partecipate tutto quello che è il mondo dell'ambiente. Allora,
torniamo all'approvazione.
Prego.
Sì, volevo dire che la revisione ordinaria delle partecipazioni è un'operazione che viene effettuata annualmente dalle amministrazioni attraverso appunto l'analisi delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, come ci è stato spiegato, con la predisposizione di eventuali piani per la loro razionalizzazione, fusione e soppressione. Le partecipazioni dirette abbiamo sentito quali sono. Per il nostro comune al 100% sappiamo c'è la Ponte Servizi, di cui abbiamo parlato tante volte per l'operazione di risanamento nel corso del 2020. Noi allora attendiamo di capire adesso le tempistiche e le modalità di acquisizione delle quote di Dolomiti Ambiente, operazione che rientra nel progetto di aggregazione dei soggetti pubblici che attualmente operano nel settore nell'ambito del nostro territorio, sperando che ci siano solo ricadute positive per i nostri cittadini. In attesa dell'evolversi delle varie operazioni che sono in corso, il nostro voto sarà di astensione.
Grazie. Non so se sulla tempistica magari l'assessore vuol dare alcune indicazioni.
Allora, come ho detto, il discorso della raccolta è estremamente più semplice e anche più avanzato tra le quattro società per fare la raccolta in house. Quindi questo è già, diciamo così, una base. Il fatto di l'acquisizione del Dolomiti Ambiente è legato allo smaltimento del rifiuto, e la scadenza che il bacino ha dato è del marzo-luglio 2013 alle società, scusa, per l'acquisizione
2023.
Certamente sì. Io dopo nessuno te lo giura, però questa è un po' la scadenza che è stata data per l'acquisizione da parte delle quattro società di Dolomiti Ambiente. Dobbiamo farcela nel 2023, assolutamente.
Grazie. Allora, possiamo mettere ai voti, quindi l'approvazione della revisione ordinaria, chi è d'accordo? Astenuti? 2. Immediata esecutività? Unanimità. Grazie. Passiamo al punto 3. Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale IMU anno 2023. Prego, Assessore.
Sì, grazie Sindaco. Sostanzialmente non cambia nulla rispetto al passato, quindi noi andiamo a confermare le aliquote e le detrazioni relative all'IMU. Il gettito atteso della imposta municipale propria è di 1.530.000 euro, quindi al netto della quota dello Stato e della quota di amministrazione del Fondo di Solidarietà. Direi che la considerazione che si può fare sulla determinazione dell'aliquote IMU, che è una voce consistente, ma poi lo vediamo nel bilancio di previsione, una voce consistente delle entrate del bilancio comunale, è quella che in questa situazione di tensione, che mi sento già di anticipare, poi ci tornerò sulla relazione al bilancio di previsione, situazione di tensione determinata dall'aumento considerevole dei costi sia energetici sia anche di vari prodotti, è evidentemente quella, la leva dell'imposta municipale, una leva che si può attivare, si poteva attivare, ma abbiamo deciso di non attivare, in considerazione evidentemente del fatto che già tanti e salati costi gravano sulle famiglie, sulle imprese, sulla situazione in questo momento. Dunque, invariata l'aliquota IMU, come preannuncio un po' di questa situazione di fondo, però di attenzione massima alla situazione, a questo che sta avvenendo. Abbiamo sentito poco fa l'assessore Dal Borgo parlare anche di una possibile studio di utilizzo dei dividendi della BIM per poter calmierare in qualche modo la situazione che si crea in tutti i bilanci comunali, determinata appunto dalla necessità di sostenere costi energetici che sono raddoppiati per quanto riguarda l'energia elettrica e costi di altra natura, dagli acquisti alle mense, su cui anche poi torneremo, che sono veramente schizzati in questa fase. Ribadisco, decisione di mantenere assolutamente la situazione così come sta, quindi IMU invariata.
Grazie. Grazie, ci sono interventi, prego.
Sì, come è stato detto, non è cambiato niente rispetto all'anno scorso, quindi noi per le stesse ragioni già esposte l'anno scorso, già evidenziate l'anno scorso, manteniamo il nostro voto contrario.
Allora possiamo mettere ai voti il punto 3, determinazione delle aliquote, imposta IMU, chi è d'accordo? Astenuti, contrari? 2, immediata esecutività, unanimità. Il punto 4, approvazione del documento unico di programmazione aggiornato del bilancio di previsione 2023-2025. Prego, Assessore Pontel.
Bene, grazie. Allora, cerco di dare dei cenni per quanto riguarda un documento che è, come sempre, molto sostanzioso, in particolare in un clima difficile, come ho appena finito di illustrare, determinato proprio da questi costi che sono lievitati in modo sostanzioso e per i quali in questa fase, in questo momento di previsione, non c'è la possibilità di accertare in contropartita nessuna entrata a sostegno. Diamo atto che nel corso del 2022 sono pervenuti dei trasferimenti statali a sostegno per circa 80.000 euro, non abbiamo nessuna notizia per quanto riguarda il 2023, ci auguriamo che questo possa in qualche modo poi andare a ricomporre un quadro più tranquillo, più sereno, insomma che dia ossigeno ai nostri bilanci, dico nostri perché stiamo parlando non solo del nostro bilancio comunale, ma tutti siamo più o meno alla stessa barca. Il bilancio esce comunque previsionale, esce comunque nei termini previsti, quindi questo è già un lavoro intenso, fatto per tempo, per il quale io ringrazio, come tutti gli anni, ma in questo anno in particolare, viste le scelte che sono dovute fare, l'ufficio, la squadra della ragioneria tributi, personale, informatica, rispetta il pareggio di bilancio e i principi contabili. Non mi dilungo nei dettagli, ma è importante notare che abbiamo agito con assoluta prudenza per quanto riguarda le entrate, sapendo di non poter accertare nient'altro in più in questa fase come trasferimento statale, e di però stare molto attenti a quelle che sono le decisioni per quanto riguarda la spesa, in modo da poter assicurare l'esercizio delle funzioni, dei servizi attribuiti all'ente e anche una buona ampia possibilità di attività anche di da svolgere nel territorio. Nessuna variazione alle imposte, abbiamo detto poco fa dell'IMU, aggiungo al discorso l'addizionale IRPEF che è immutata rispetto all'ultima delibera che è stata il 25 maggio del 2022, quando abbiamo, come ricorderete, acquisito anche nella struttura della progressiva delle aliquote addizionali comunali la nuova struttura, quindi i nuovi 4 scaglioni anziché 5 del nazionale. Giunge il parere favorevole del revisore dei conti, dottor Gabriele De Negri, il quale si è presentato, ha vagliato, si è tacciato tutte le voci di bilancio ed è giunto a dare la sua approvazione al bilancio di previsione. Fra le note del documento del revisore dei conti è stata messa inserita un appunto che parlava di una questione che è già stata deliberata in giunta, nel senso che il revisore notava l'assenza per quanto riguarda di una regolamentazione della governance locale per l'attuazione dei progetti del PNRR. Ebbene, con la delibera 195 dell'altro giorno questa adozione è avvenuta, quindi anche su questo punto siamo allineati. Continua e si intensifica il programma di opere pubbliche. È un bilancio importante questo, perché va a stanziare nel corso del 2023 e 2024 oltre 6 milioni di euro. Sono interventi consistenti. Facendo un passo indietro, nell'esercizio 2022 avevamo un avanzo disponibile di 940.000 euro, ne abbiamo applicati già circa 800.000, quindi sostanzialmente abbiamo applicato oltre l'80% di quanto disponibile in opere. Continua e si intensifica, dicevo, il programma di opere pubbliche, perché per il 2023 prevediamo 3.339.000 euro di investimento, per l'anno successivo 3.072.000. Sappiamo che la nostra amministrazione va a concludersi nel 2025, quindi nel primo periodo del 2025 sono ugualmente stanziate delle altre spese per circa 200.000 euro. L'avanzo presunto di amministrazione, dico presunto perché lo certificheremo nel momento in cui avremo il bilancio, il conto del bilancio del 2022, ammonta, si prevede che sia di 2.146.000 euro, ne avremo disponibili di questi 666.000 euro, comunque anche una buona previsione di andare poi ad integrare gli investimenti di cui parliamo adesso con disponibilità proprie di bilancio. Allora, velocemente, gli interventi di cui stiamo parlando. Abbiamo sentito prima parlare il revisore di PNRR, ebbene ci sono alcuni interventi che rientrano direttamente nel piano nazionale ripresa e resilienza. Li cito molto velocemente: i 700.000 euro della realizzazione dei marciapiedi secondo stralcio lungo Viale Cadore, fa proprio parte di questa quota, è un trasferimento statale ed è inquadrato nel PNRR. Seguono poi l'intervento di cui abbiamo già parlato in altri consigli, 970.000 euro relativo al palazzetto dello sport, Quindi i due importi di 70.000 euro che sono ovviamente il trasferimento statale, che sono stati destinati all'efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione comunale. Quindi stralcio 1, 2022 è in corso, 2023 il prossimo e 2024 anche la terza tranche. Servizi, altra linea di finanziamento sempre nel piano del PNRR di 14.000 euro per quanto riguarda le implementazioni informatiche, allora qui altre iniziative di cui abbiamo già parlato, queste 14.000 per la carta d'identità elettronica, per l'implementazione dell'app IO sono quasi 8.000 euro e poi per quanto riguarda il cloud, previsione di attivazione e poi anche di proseguimento nel tempo per quasi 122.000 euro. Aggiungo ancora altre due linee di investimento sempre nel PNRR e sono quello che rientra sotto la definizione di servizi e cittadinanza digitale, piattaforma notifiche digitali per i quali sono individuati 32.599 euro in attesa, domanda è stata inoltrata, in attesa di ammissibilità della domanda e in attesa del decreto di assegnazione invece per quanto riguarda il miglioramento dell'esperienza d'uso del sito e dei servizi digitali, la cifra di 155.000 euro. Altri interventi che saranno rilevanti, oltre a quelli già citati, l'intervento che è stanziato con 500.000 euro di trasferimento statale e piano finanziario che va a completarsi in questa fase con copertura a mutuo per la statica dell'edificio del municipio. Ancora, fra quelli non citati, il 1.000.000 di euro che riguardano la sottopasso di Nuova Erto, sostanzialmente la sistemazione però di tutta la rete idrica e del piazzale dello stadio, piazzale ha un suo nome, 2239, che mi piace ricordare perché è l'orario della catastrofe del Vajont. Ancora rientra il piccolo intervento alla chiesetta di Sant'Andrea, ogni tanto torna, ma lo cito perché è un auspicio anche che si sblocchino questi fondi che erano stati individuati ancora alcuni anni fa sotto forma di bando bellezza e che al momento non sono ancora pervenuti. Sono importanti invece gli interventi che abbiamo inserito nel quadro complessivo di 2.500.000 di trasferimento per la messa in sicurezza degli edifici e territorio e efficientamento energetico e che abbiamo destinato alla strada dei Mazzucchi, alla scuola dell'infanzia di via Zattieri e alla casa di riposo. Ecco, la casa di riposo mi soffermo un attimo perché è un inserimento recente in questo piano, nel momento che si è liberata quella parte che era destinata in un primo tempo al sottopasso di Nuova Erto, visto che è stato beneficiato dall'altra linea di finanziamento di protezione civile, abbiamo inserito la casa di riposo perché lì è da progettare, efficientare la copertura e pensiamo anche che possa essere una superficie adatta ad ospitare un impianto fotovoltaico che sarebbe di questi tempi particolarmente auspicabile per tutto quello che diceva poco fa l'assessore Dal Borgo quanto a sostenibilità, a riduzione dei costi, insomma utilizziamo il sole, lo spazio c'è, dobbiamo pensare e ci pensiamo all'investimento. Procedo velocemente per quanto riguarda gli interventi invece cosiddetti in previsione. Fra questi interventi in previsione la realizzazione dei marciapiedi a Col di Cugnan, la valorizzazione di alcune zone delle frazioni con interventi mirati all'aggregazione, al recupero storico, eccetera, e in particolare qui abbiamo con progettazione interna pensato di intervenire a Vic, si è già stato fatto un sopralluogo per realizzare una zona appunto di ritrovo ludica, ricreativa, e a Roncan con l'ampliamento della sede stradale, l'utilizzo quindi di una porzione ulteriore di superficie in modo da poter avere dei posti auto in località più o meno coincidente con la sede del Burcio. Abbiamo partecipato poi al bando Sport e Periferie, ci auguriamo insomma di avere delle buone notizie. Anche qui al momento le nostre strutture provinciali non sono state beneficiarie di fondi, ma ci siamo, l'opera è quella che riguarda il completamento del complesso sportivo di Quantin. Ancora fra gli interventi in previsione, gli interventi alla frazione di Paiane, in particolare la realizzazione della piazza e del parcheggio in prossimità dedicato a Piero Bon, nonché la realizzazione dei marciapiedi di collegamento verso Cadola. Detto questo delle opere pubbliche, direi che, ecco, avevo tralasciato di dire, ma è un appunto anche importante, che per quanto riguarda la casa di riposo ci sarà anche la possibilità di beneficiare di un lascito importante, di cui abbiamo già parlato altre volte, che è arrivato finalmente alla presentazione della dichiarazione di successione all'Agenzia delle Entrate, quindi insomma siamo in uno step avanzato e ci auguriamo di poter arrivare presto alla divisione. Beneficiari siamo il Comune di Ponte nelle Alpi per la casa di riposo e l'ULS per Casa Tua 2. Ancora interventi in previsione, vuol dire che non sono finanziati ma sono già individuati, sono manutenzione straordinaria presso lo stadio. Ne abbiamo parlato già altre volte, quindi non mi dilungo, riguarda un po' gli interventi alle tribune. Gli interventi sul piazzale li abbiamo accennati prima, è un intervento anche, oltre che della rete idrica, di razionalizzazione anche delle accessi, quindi delle colonnine che servono agli allacciamenti in caso di necessità di protezione civile. Sapete che quello è un punto di raccolta. Realizzazione poi di del complesso sociosanitario, cosiddetta cittadella, presso l'ex Casa del Sole, è un progetto a cui teniamo molto, nel quale noi pensiamo di dirottare alcune linee di finanziamento che intendiamo individuare, in particolare si è palesata un po' l'indicazione del bando Cari Verona e l'indicazione di un bando GAL. E infine è importante anche l'implementazione della videosorveglianza sul territorio. Mi riferisco in particolare agli eventi di cronaca recenti che hanno consentito di appunto mettere a fuoco e individuare i responsabili di alcuni atti criminosi, ma anche di regolare con maggiore attenzione il traffico, in particolare nella zona Lizzona-La Secca. Segue poi, ci metto anche qua proprio delle citazioni veloci, il programma il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 23 e 24. In questo programma rientrano intanto la parte che riguarda l'IREN è la ditta che fa da riferimento per quanto riguarda il sistema integrato a energia, quindi il CONSIP al quale abbiamo partecipato e che riguarda l'efficientamento degli impianti energetici, quindi molti impianti saranno oggetto, in particolare se quello della scuola di Oltre Rai e quello anche dello stadio, che entrano in questo programma, ma un po' l'efficientamento, l'attenzione riguarda, oltre ai compiti di terzo responsabile, anche gli altri edifici di proprietà. Il piano neve, che ha uno stanziamento di 60.000 euro, il piano degli acquisti delle mense. Ecco, io sulle mense mi permetto di fare un anticipo, avevo prima anticipato il tema, faccio un approfondimento, perché vedete, noi abbiamo la piena intenzione di continuare a fare la nostra parte. Che cosa vuol dire? Vuol dire che sulle mense noi manteniamo assolutamente le agevolazioni, le riduzioni che sono già previste. Sarà necessario, è stato necessario procedere ad un ritocco. Pensate che le proposte che ci hanno fatto in vista del rinnovo dell'appalto riguardano un aumento dei costi delle mense, ma abbiamo riscontro anche di altrove di queste cifre, di un rincaro del 40%. Noi abbiamo dovuto ritoccare a partire dal 1 di gennaio le tariffe delle mense, quindi il pasto arriva a 5,80 euro, è una, con questo, considerato questo ritocco alle tariffe, pensate che la parte di nostro intervento per quanto riguarda le mense è ancora molto consistente, quindi ci mettiamo del nostro ragionando al contrario. Per quanto riguarda la mensa, la cifra è di 26.000 euro di finanziamento da parte nostra, nel senso che le spese complessive sono di 205.000 euro circa, con gli incassi, gli introiti dalla tariffa e la spesa di 231.000 euro, quindi la copertura è dell'88%. Questa differenziale del 12% equivale a 26.000 euro. Andando avanti ancora nel programma degli acquisti, gli sfalci, quindi il decoro pubblico, che ammonta a 90.000 euro, del cloud del palazzetto del municipio, abbiamo già detto, il municipio in questo caso delle opere non riguarda tanto la parte delle opere, stiamo parlando del programma di acquisti dei servizi e quindi riguarda le progettazioni che sono avviate. Mi accingo a concludere questa lunga carrellata, ma sono veramente tanti gli interventi, parlando velocemente invece di quelli che sono i programmi di spesa corrente e quindi seguendo molto rapidamente le indicazioni del DUP e così esaminiamo congiuntamente anche il documento unico di programmazione. Per quanto riguarda la missione 1, che è quella dei servizi istituzionali, la parte di digitalizzazione e connettività di cui abbiamo già parlato, per i servizi informatici vengono stanziati 64.000 euro, sono le spese diciamo correnti qui in questo caso di gestione della parte informatica e quindi dell'apparato. Poi abbiamo per quanto riguarda i fabbricati proprietà, che abbiamo detto, dell'intervento dell'IRE, passando alla missione 3, che è quella che riguarda la polizia locale, ordine pubblico e sicurezza, gli importi di quanto vi avevo accennato prima che riguardano le telecamere e la videosorveglianza sono di 5.800 euro per i servizi informatici uguale telecamere, di 9.000 euro per tre anni, quindi 999 per la videosorveglianza, oltre all'implementazione di cui abbiamo parlato prima. I proventi delle irregolarità, che ammontano in previsione 88.500 euro, saranno stanziati come sempre per il 50% alla sicurezza stradale. Passiamo alla missione 4, che è quella del diritto allo studio, anche qui vado per sommi capi. È importante notare di questi tempi un altro intervento rilevante che continuiamo a fare, che è quello del sostegno all'asilo nido. Noi abbiamo anche in questo bilancio uno stanziamento di 20.000 euro, in genere in due tranche da 10.000 euro, per l'asilo nido, quindi la scuola paritaria di Polpet. A Soverzene, con Soverzene abbiamo, come sapete, la convenzione per quanto riguarda la scuola, siamo incontrati, ci sono anche degli interventi che facciamo insieme. In particolare però rientra la questione del trasporto scolastico, anche qui faccio un approfondimento. Il trasporto scolastico, quindi gli scuolabus, hanno, per quanto ci riguarda, un introito di circa 70.000 euro dalle rette e un costo di 222.000 euro. Vuol dire che sul trasporto scolastico questa amministrazione, anche in previsione 2023-2024, va ad investire oltre 150.000 euro. È il costo per andare a portare a termine una capillare rete di accoglienza di trasporto scolastico. La copertura al 31%. Tralascio le mense di cui abbiamo già parlato. Per quanto riguarda invece la missione 5, tutela e valorizzazione beni e attività culturali, anche qui rimane di fondo il sostegno alle associazioni e al volontariato. In particolare poi le attività che riguardano la biblioteca, quindi gli eventi in biblioteca, hanno uno stanziamento di 15.000 euro, le attività culturali di 10.000 euro. Per la rassegna culturale estiva avremo modo prossimamente di accertare in entrata un contributo del Consorzio BIM che ci è stato comunicato proprio in questi giorni di 3.000 euro. Naturalmente ringraziamo il Consorzio di distribuire queste risorse a tutti i comuni. Noi avevamo pronto il progetto, quindi l'abbiamo presentato e abbiamo finanziato.
Missione 6 è quello che riguarda le politiche giovanili, sport e tempo libero. Dunque, per lo sport anche c'è da dire di quanto è il nostro intervento. Noi interveniamo nel settore sportivo per quanto riguarda il sostegno, quindi la gestione degli impianti sportivi, con una cifra che supera gli 80.000 euro. È importante esborso di cui vanno a beneficiare oltre 500 ragazzi, oltre agli amatori che ovviamente però possono anche sostenere una tariffa un po' più elevata, ma insomma questa è la cifra perché si possa fare sport a prezzi agevolati, perché di conseguenza anche le società sportive che sempre collaborano alle nostre iniziative e che ringraziamo per questo hanno la possibilità di utilizzare gli spazi pubblici ad un costo particolarmente ridotto, e questo per beneficiare tutto quello che noi sappiamo di questo beneficia il settore sportivo, perché è sostegno di incontri, di relazioni, oltre che di ovviamente benessere. Per quanto riguarda le offresi 3.000 euro, per quanto riguarda la parte che verrà distribuita ai beneficiari dell'iniziativa, le politiche giovanili con 22.000 euro nel primo anno, 8.000 negli anni successivi, per due iniziative che si chiamano Giove e Giovani G, ecco sui quali poi eventualmente si può puntualizzare. Vado velocemente a concludere con la parte urbanistica e assetto del territorio, qui mi allaccio alla parte assetto del territorio di cui abbiamo parlato poco fa, ha parlato l'assessore Dal Borgo, perché qui rientrano le attività in particolare di pubbliche energie che viene rifinanziata anche per questa nuovo bilancio e con la speranza di, ma anche la sicurezza ormai, di poter accertare al più presto anche gli ulteriori linee di cofinanziamento per l'estensione dello sportello che si diceva prima, che credo si chiami energia clima. Per quanto riguarda l'urbanistica PAT è importante la voce, perché sapete che stiamo andando alla conclusione dell'iter del PAT, riguarderà un punto successivo e quindi non mi dilungo. Per quanto riguarda il piano degli interventi, che è già stato avviato perché è già stato incaricato il professionista che sta già operando, sono stanziati 26.500 euro per il 2023 e poi nelle annualità successive ulteriori 6.000 euro, e questo consente già da subito di avviare questa costruzione del primo PI. Per quanto riguarda la missione invece trasporti e diritto alla mobilità, qui anche abbiamo mantenuto l'attenzione al trasporto, in particolare dai COI al mercato per il martedì, a giorni alterni, con un investimento di 5.000 euro il primo anno, 3.500 gli anni successivi. Importante citare anche la parte che riguarda le manutenzioni stradali, con 88.000 euro, li ho citati prima velocemente, per quanto riguarda la cura del verde, 70.000 euro per quanto riguarda l'attività della neve. Il verde ha un'implementazione di 11.000 euro rispetto all'anno precedente. Per quanto riguarda la protezione civile, che è la missione 11, lì cito il bando 2022 di cui abbiamo fatto domanda e contiamo di essere assegnatari, avremo un cofinanziamento di 20.000 euro per una spesa, un investimento complessivo di 100.000 euro sulla sede del CRIOL. La missione 12 è quella forse anche più rilevante come importi, è quella che riguarda i diritti sociali, politiche sociali e famiglia, per quanto abbiamo visto che già altre linee di investimento come quella dei giovani, quella dello sport, quella dei trasporti investono sulle famiglie, sostengono le famiglie in questo periodo, diciamo in particolare delle attività sociali che hanno una spesa complessivamente superiore ai 200.000 euro. Oltre alle quote capitarie cosiddette, cioè alla parte che noi versiamo all'ULS per tutte le attività che vengono svolte, che ammonta a 185.000 euro per tutte le attività sanitarie. Belluno, donna e i progetti sociali rimangono sempre all'attenzione con sostanzialmente l'allineamento agli anni precedenti. Cito ultima, ma non ultima, proprio per quello che si diceva prima, la missione 17, questa è la posizione la quale trova nell'elenco delle missioni nazionali, che è quella che riguarda l'energia, è la pubblica illuminazione, lo dicevo in anticipo come introduzione, ha raddoppiato il costo rispetto al 2021, quindi stiamo parlando di uno stanziamento oggi di 267.000 euro, augurandoci di andare a proseguire con il piano che abbiamo detto di miglioramento energetico e di riduzione della spesa in modo da poter contrarre questa cifra. Le ultime indicazioni che ci arrivano dai mercati sono abbastanza rassicuranti, però stiamo parlando, ripeto, di un incremento del 100% rispetto al 2021. Per quanto riguarda le attività relative al fotovoltaico, abbiamo lo stanziamento della manutenzione degli impianti con 1.000 euro e però anche l'aggiunta di un ulteriore stanziamento per quanto riguarda la gestione attiva degli impianti. Parlo della necessità di avviare tutte le procedure per il telecontrollo della produzione degli impianti. Attualmente viene fatta visivamente, materialmente, andando a controllare i singoli impianti. Io credo di aver parlato anche troppo, non entro nel merito del programma triennale del fabbisogno del personale, eventualmente rimango a disposizione. E per quanto riguarda solo un ultimo appunto che devo fare, all'ultimo allegato, gli ultimi due allegati sono quello dell'indebitamento, per cui il residuo dei mutui al 31/12/2022 assolutamente in linea entro i parametri è di 3.592.000 a cui si mette in questa fase di previsione, come vi dicevo prima, si prevede che possa esserci la contrazione, cioè il piano finanziario dell'intervento al municipio è concluso con una ipotesi di mutuo per 850.000 euro, quota di mutuo che comunque non andrebbe a incidere più di tanto, perché intanto continua l'ammortamento delle quote capitali, quindi abbiamo per il 2023 144.000 euro di quota capitale, 176.000 euro di quota interessi. Dopo la messa, l'entrata in funzione, quindi complessivamente sono 322.000 euro, considerando anche un eventuale mutuo ulteriore di 850.000 euro, andremo a spendere 359.000 euro fra interessi e quota capitale. Dunque siamo assolutamente entro i parametri. Ultima battuta per il piano delle alienazioni: sono in alienazione, entreranno poi a bilancio eventualmente le cifre nel momento in cui si andassero a formalizzare, finalizzare questa operazione di vendita, il fabbricato sito a Polpetta in via Fiori 1, che ha un grado di protezione 2, quindi all'inizio di via Fiori, dalla parte del Longarone, diciamo, e una seconda porzione di seminativo sempre a Polpette, fa parte di una operazione presso uno dei condomini della cooperativa Dolada, e altre questioni invece minori che riguardano dei relitti stradali. Rimango a disposizione, grazie.
Grazie all'assessore Pontello per questa relazione esaustiva ed importante per tutte le opere che sono state inserite e i progetti. La discussione è aperta, quindi invito i consiglieri all'intervento e alla loro relazione eventuale. Prego.
Grazie. Ci troviamo a discutere del DUP, che è appunto lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali. E la sezione strategica sviluppa e dovrebbe concretizzare le scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione. Ci troviamo anche in una situazione economico-sociale complessa, con i costi delle materie prime energetiche che hanno segnato importanti rialzi, una spinta dei prezzi dei prodotti alimentari, l'erosione del potere di acquisto delle famiglie con l'incremento delle richieste di supporto economico. È importante soffermarci su alcuni dati che riguardano il nostro comune per poi valutare le corrette aree di intervento. La popolazione che continua a diminuire: se il 1 gennaio 2021 Ponte nelle Alpi contava 8.040 abitanti, a fine anno siamo arrivati a 7.965. ci sono più persone che lasciano il nostro comune di quelle che scelgono di venire ad abitare qui, 250 immigrati e 269 immigrati. Nonostante la nostra posizione sia strategica e baricentrica, il nostro territorio dovrebbe essere molto più attraente. Oltre a questo, importanti sono anche i numeri che sottolineano l'innalzamento dell'età dei nostri concittadini, con 2.005 persone di oltre 65 anni, 3.900 rotti dai 30 ai 65, 1.100 rotti dai 15 ai 29, 543 dai 7 ai 14 anni e solo 351 da 0 a 6 anni. Da questi dati bisognerebbe quindi partire per impostare un piano di programmazione efficace per essere pronti a soddisfare con mirati servizi le esigenze dei cittadini in base alle varie fasce di età, attrattivi perché le nuove famiglie decidano di venire a vivere a Ponte delle Alpi. E tutto è importante per essere attrattivi, la manutenzione, il decoro urbano, l'attività culturale, i servizi di assistenza e quant'altro. Benvengano quindi gli interventi a sostegno della casa di riposo, la realizzazione del complesso sociosanitario. Abbiamo poi di recente avuto conferma in più casi di quanto sia indispensabile potenziare la videosorveglianza sul territorio al fine sia di facilitare il lavoro delle forze dell'ordine ma anche per il senso di sicurezza per i cittadini, e quindi invitiamo l'amministrazione a non abbassare la guardia, a mantenere sempre le adeguate risorse per questo settore. Sempre importanti secondo noi gli interventi sulle scuole e sulle strutture sportive, e di primaria importanza l'efficientamento energetico degli edifici pubblici, come anche gli interventi sulla viabilità. E vediamo indicata la realizzazione di marciapiedi anche a Col, che erano da noi stati richiesti tempo fa. E proprio sui tempi, secondo noi, c'è qualcosa di discutibile, pur sapendo che l'iter per gli enti pubblici non è paragonabile di sicuro al settore privato, sarebbe però auspicabile una maggiore celerità nel completamento delle opere programmate e il mantenimento delle promesse fatte. Chiediamo primaria importanza per il sociale, per la sicurezza, mantenendo sempre un occhio di riguardo per la cura e la manutenzione del territorio, impostando una visione lungimirante a favore della nostra comunità. Per quanto riguarda i numeri, si potrebbe star qui a discutere a lungo, ma sappiamo che si tratta sempre di una questione politica, quindi chi amministra decide come e dove mettere i soldi. Ovviamente su alcune cose ci troviamo d'accordo e su altre no. Grazie.
Grazie. Ci sono altri interventi o no? Sì, capogruppo, dottor De Pasquale.
Troppo veloci questa sera.
Cercherò di allungare i punti.
No, innanzitutto ringrazio l'assessore Pontello per la relazione molto puntuale e il consigliere Bindella per i punti affrontati che richiamano un po' quello che è stato detto un paio di mesi fa sulle questioni dell'aspetto demografico, insomma. Da questo punto di vista, mentre parlava, mi sono venuto in mente i giornali di questi giorni che parlano di fondi di confine, no? E molte risorse che vengono date però ai comuni di confine, e proprio sullo spopolamento, che è un problema che riguarda noi, un po' meno noi, ma sicuramente, ma soprattutto le altre zone. Noi purtroppo non abbiamo queste possibilità, ma io credo che alla fine gli effetti del miglioramento sugli altri comuni alla fine ci sarà anche in maniera indiretta, se può indiretta, sul nostro territorio. Venendo al DUP, il DUP rappresenta sicuramente un momento estremamente importante di riflessione su quello che stiamo facendo adesso e sui progetti dell'amministrazione nei prossimi anni. Questo anno poi è un anno un po' particolare, praticamente è l'ultima volta che facciamo il documento programmatico per un anno intero, perché nel 2024 e non nel 2025, come è stato detto dall'assessore Pontello, ci sarà il rinnovo amministrativo e quindi è l'ultimo bilancio intero, fondamentalmente, non preelettorale. Un primo elemento che importante che noi diamo sempre per scontato, perché in realtà non è scontato, è che riusciamo a approvare il bilancio entro il 31 dicembre. e quindi non avere l'esercizio provvisorio. Questo è dato fondamentale. Non tutte le amministrazioni, anche nel comune, in provincia di Belluno, riescono ad avere questo risultato. Questo è un risultato che ringraziamo l'assessore Pontello, ma tutta la struttura amministrativa, dal segretario comunale ai responsabili degli uffici, ai dipendenti nel loro complesso. Ho sentito gli interventi che sono stati fatti in maniera particolare da parte dell'assessore, io non entro nel singolo aspetto, ma faccio qualche considerazione di tipo generale. L'azione amministrativa è sempre complicata e in questo periodo si sviluppa, è già stato detto, una serie di molteplici complessità. Come è già stato sottolineato, siamo di fronte a un contesto in cui agli effetti della pandemia, seppur in maniera non così devastante, come nel biennio 2020-21, almeno speriamo, perché poi le notizie che arrivano non ci sono molto tranquillizzanti, si aggiungono comunque gli effetti della guerra in Ucraina, gli effetti del caro energia, in quadro che tutti noi conosciamo bene, in particolare l'inflazione a due cifre, come non si vedeva da decine di anni ormai, impatti in maniera pesante su tutti, sul sistema produttivo, sui cittadini, soprattutto quelli a basso e fisso reddito, sui conti della nostra stessa amministrazione. Le diverse manovre statali, compresa la legge finanziaria che è in via di approvazione, sono state imperniate sui ristori, che sono comunque e saranno comunque insufficienti, tanto per le casse comunali quanto per le attività produttive e anche per i singoli cittadini. Ci sono poi alcuni effetti, che potremmo dire così indiretti, che vanno ad impattare nella nostra stessa organizzazione comunale. Il lavoro nel pubblico e la rigidità nell'organizzazione sta diventando sempre più penalizzante, soprattutto per le persone rispetto al mondo del privato. In diverse amministrazioni comunali, personale, che è presente da anni nelle nostre piante organiche, coglie, direi giustamente, l'opportunità di andare a lavorare in contesti diversi. Questo impoverisce le nostre realtà, fonte delle difficoltà poi di trovare nuove figure, perché come è già successo in altre amministrazioni, molto spesso i diversi concorsi vengono deserti. Sono situazioni in cui qualsiasi amministrazione ha oggettive difficoltà nel trovare delle soluzioni. Nel contempo però i cittadini giustamente chiedono che i vari settori, la pulizia delle strade, i cimiteri, la cura del verde e qualsiasi altra cosa, vengano svolte al meglio, ma che sempre con maggior difficoltà si riesce a fare anche per queste dinamiche di carattere, chiamiamole, economiche. Come sempre qualche effetto positivo ci può essere anche in situazioni di difficoltà, o quantomeno delle opportunità. Come già relazionato dall'assessore Pontello, l'amministrazione sta attenzionando le opportunità offerte dal PNRR. I responsabili, tanto politici quanto amministrativi, stanno seguendo con attenzione queste problematiche e condividiamo che altre opportunità ci possano essere. Ad esempio, la cittadella della salute, già sono state indicate delle linee di intervento, ma potrebbe essere anche che possano essere inseriti nuovi piani che possano svilupparsi. Dunque, se c'è un aspetto che merita di essere sottolineato dall'attività di questa amministrazione è la progettualità che riguarda i prossimi anni. Oltre alla cittadella della salute, ricordo il piano delle opere in cui, assieme ai comuni dell'Alpago, di Soverzene, i progetti di miglioramento della viabilità nei progetti collegati alle Olimpiadi, solo per ricordare i più rilevanti. In questa attenzione rivolta al futuro, un passo importante sarà la redazione del piano degli interventi. In questo stesso consiglio andremo a approvare la delega al sindaco per la conferenza dei servizi come atto finale per l'approvazione del PAT. Arrivare dopo così tanto tempo dall'inizio del percorso all'approvazione è in parte deprimente, ma su questo abbiamo già discusso nel passato. Dobbiamo comunque sottolineare come la Giunta, in particolare in quest'ultimo anno, si è attivata assieme ai responsabili tecnici per predisporre tutte le iniziative affinché il piano degli interventi si articoli sin da subito. Il 2023 sarà un anno molto impegnativo da questo punto di vista. Avremo la possibilità concreta di affrontare e risolvere tematiche che aspettano soluzioni da tanto tempo, sia per il privato, per le aziende e anche per il comune stesso. Penso ad esempio, in parte è già stato accennato, ai progetti che porteranno alla piazza di Paiane, che in questa sera abbiamo annunciato di dedicare all'ex sindaco Cavaliere Antonio Zess. Da diversi anni questo progetto è bloccato per un mix di problemi urbanistici, problematiche di compatibilità economica, e solo con una variazione di quadro urbanistico potremmo contribuire a trovare un percorso che riqualifichi tutta l'area centrale della nostra comunità, che va dal piccolo teatro fino all'ex stazione, compresa l'ex Grey. Negli ultimi consigli abbiamo dovuto occuparci degli interventi in favore della Fondazione della Casa del Sole. E questo non succedeva nel passato, anche perché, di la verità, abbiamo un presidente e un consiglio di amministrazione che dobbiamo ringraziare, perché sono estremamente competenti e motivati, e che sempre hanno affrontato le diverse criticità. Però il Covid, la crisi energetica con un aumento di costi, il nuovo contratto di lavoro, le difficoltà del mondo di ricerca delle risorse umane legate al mondo sociosanitario, sono tutti fattori che stanno mettendo in crisi il sistema, a Ponte Alpi così come negli altri comuni. Il bilancio del 2002, ma soprattutto del 2003, si prospetta molto pesante. Gli interventi statali e regionali sono in questo settore del tutto insufficienti. Basta pensare che la quota sanitaria di competenza regionale è passata in 10 anni da 49 euro a 52 euro, solamente 3 euro in 10 anni. Una situazione normale sarebbe difficile, ma in questa situazione abbiamo visto gli aumenti di costi anche del 40%, è assolutamente drammatica. Noi ringraziamo l'assessorato regionale della Protezione Civile per il trasferimento avvenuto in questi giorni di circa 50.000 euro, mi sembra, ma il problema è strutturale. Noi già abbiamo fatto 2 interventi di complessivi 100.000 euro, ma sono necessari interventi urgenti della Regione, che ha queste competenze, perché il rischio, anche di fronte ad un aumento inevitabile delle reti stimabili attorno al 10%, in aggiunta ai nostri interventi, il rischio di un default del sistema è molto alto, ed è stato detto chiaramente l'altro giorno nella riunione che abbiamo avuto con il Presidente. Questa mattina la Regione, ho sentito per radio, che la Regione interverrà in una grossa struttura del veneziano con contributo vicino a 1 miliardo di euro. Il Comune di Belluno mi sembra che abbia stanziato 150.000 euro in questi giorni nei confronti della Sersa. Quindi è una situazione veramente drammatica. Come abbiamo già detto nel precedente Consiglio, non è accettabile che questi costi del servizio ricadano o sui bilanci comunali oppure nelle rette con le quote che diventano insostenibili per le famiglie. Nel programma dell'amministrazione della Fondazione per il 2003 è la riapertura del centro diurno. Dobbiamo superare almeno 3 criticità. Innanzitutto a livello nazionale dovranno essere rimodulate le modalità di accesso, prevedendo una frequenza mista centro diurno ospite residenziale. Il secondo scoglio è la disponibilità di personale dedicato, che è difficilissimo da trovare. Infine le risorse economiche, a fronte di un avvio che sarà necessariamente lento per avere a regime come nel periodo prepandemico. Non sarà facile, ma dobbiamo fare del tutto per dare dare risposte ai nostri concittadini. Guardando poi un'organizzazione più generale, auspico che la Regione proceda in tempi rapidi alla riorganizzazione dei servizi sociali, perché con l'attuale sistema abbiamo de facto cittadini di serie A che vivono attorno ai grossi centri e tutti gli altri sono cittadini di serie B. C'è questa disparità che è abbastanza inaccettabile. L'impegno degli amministratori va al di là del pur fondamentale impegno descritto nei documenti programmatici ed in questa sera non possiamo che accennare solamente ad alcuni aspetti. Oramai diamo per scontato i successi della raccolta differenziata e gli ottimi risultati di Ponte Servizi. C'è un aspetto però che mi sembra doveroso sottolineare. Nel percorso che ci porterà a una gestione provinciale dei rifiuti siamo uno dei 5 soggetti protagonisti di queste scelte grazie alla nostra società in house. È una buona cosa per la nostra comunità avere gli amministratori con ruoli nei luoghi dove si prendono le decisioni che imparteranno sulla vita dei cittadini. Sul risparmio energetico sono già state dette delle cose importanti, accenno solamente alla nascita, alla prima comunità solare nel comune di Ponte delle Alpi, grazie all'interessamento dell'assessore Dal Borgo. Questa è un'iniziativa, diciamo così, tra privati cittadini in realtà, però indubbio il ruolo attivo avuto dall'assessore nella creazione di queste iniziative. Auspichiamo anche che alla fine poi si possa creare, una volta che vengono definiti questi decreti, anche la creazione di una comunità energetica e quindi con un ruolo attivo anche da parte dell'amministrazione comunale. Sebbene i ruoli sovracomunali, io ringrazio la nostra vice sindaca per quello che sta facendo a livello provinciale. Con soddisfazione saluto il rinnovo dell'elezione a Paolo Vendramini a presidente dell'Unione Montana Ponte alle Alpi dell'Uno. Ringrazio tutti i consiglieri della unità dell'Unione Montana per aver fatto questa scelta. Durante il consiglio dell'Unione Montana stessa nessuno si è espresso diversamente e non c'è stato nessun voto contrario. È stato premiato l'impegno, la passione, il lavoro fatto sotto la direzione del sindaco di Ponte nelle Alpi. Sullo sfondo, in maniera abbastanza velata, visto il periodo natalizio, così rimane un po' l'amarezza per le inutili polemiche, le prime pagine occupate dalla minoranza, le inutili polemiche social che volevano le dimissioni di Vendramini. Non ritorno quindi su quanto detto in precedente consiglio, ma credo che sia di aver dato una giusta lettura nel derubricare il tutto a semplice polemica politica. Alla fine, ed è questo che interessa i nostri cittadini, il presidente Vendramini continuerà il suo lavoro forte del sostegno di tutto il Consiglio dell'Unione Montana, in particolare del sindaco di Belluno De Pellegrini. Mi fermo qui e ringrazio tutti gli assessori e i consiglieri delegati perché sono presenti in maniera giorno per giorno a livello comunale nei vari enti e stanno facendo un ottimo lavoro, e quindi credo che nel 2023 avremo tante soddisfazioni che abbiamo avuto negli anni precedenti. E annuncio anche il voto favorevole del gruppo.
Grazie al capogruppo De Pasquale per questo intervento. E prego. Sì?
Solo un chiarimento. Alle Natale il primo elano, voi questioni. Sulla votazione sta una scheda bianca, tanto per la precisione, l'estate quella di Paolo De Toro. Grazie.
Il voto è segreto e quindi non si sa bene come siano le prove.
Ho detto
le
che nessuno prove. Ha votato contrario.
Nessuno ha votato contrario, quindi la larga maggioranza ha votato per il Presidente con la conferma, e se c'erano delle questioni che dovevano essere poste in quella sede, anche critiche legittime, devono essere fatte in quel contesto, che non è assolutamente avvenuto. Quindi ringrazio anche l'assessore Salvagno perché quotidianamente si impegna per l'Unione Montana, e anche grazie a lui se stiamo venendo fuori da un periodo complesso che sicuramente non dipende da un mandato politico amministrativo, anzi il Comune di Ponte nelle Alpi oggi insieme a Belluno ha salvaguardato l'ente insieme a tutte le altre istituzioni, di questo siamo orgogliosi. Allora, io volevo dire che la provincia, ma poi la nostra Lucia Darold può essere più precisa, sta ragionando su progetti di area vasta, perché la provincia di Belluno perde 1.600 abitanti all'anno. È una emorragia notevole e quindi ci vogliono politiche anti-spopolamento. Una di queste potrebbe essere a livello nazionale, visto che il paese Italia perde una percentuale altissima a livello demografico, potrebbe essere a livello governativo una politica diversa sui flussi migratori. Ma qui mi fermo, e il Comune di Ponte nelle Alpi sta facendo il suo ruolo per l'accoglienza di queste persone e di queste famiglie. Voglio dire due cose. Uno, che ho cercato a livello informatico, quindi sul motore di ricerca, quanti comuni andavano a provare a livello nazionale il bilancio al 31 dicembre. Praticamente sono quattro: Pisa, Rimini, Roncade e Ponte nelle Alpi. Quindi vuol dire che il lavoro svolto è importantissimo e potrebbe essere un invito che faccio, non per il clima natalizio, ma per la realtà di tutti i progetti che ci sono all'interno. Siccome tutte le minoranze in Italia votavano contro nei comuni il bilancio di previsione, magari se volete, come invito, astenendosi anche, sareste l'unica opposizione a livello nazionale che appoggia un bilancio di questa consistenza e un lavoro così importante che viene fatto dall'amministrazione. È un invito, nemmeno un suggerimento, ma proprio per tutto il lavoro che viene fatto, e sarebbe una opposizione costruttiva e, voglio dire, anomala a livello nazionale, proprio perché propositiva. Ma su questo mi fermo. Quindi possiamo andare, se non ci sono altre osservazioni. Prego, Assessore.
Sono molto veloce, grazie Sindaco. Intanto per chiedere scusa del lapsus freudiano, non dico freudiano, insomma, penso il contrario, insomma, per quanto riguarda la conclusione, l'anno di conclusione della nostra amministrazione. Fa bene il capogruppo a ringraziare tutti i dipendenti. Io prima ho citato il settore che tecnicamente è impegnato nella redazione del bilancio, ma giustamente il bilancio è una gestione di squadra, nasce dall'input dell'amministrazione, ma sono chiaramente tutti gli uffici poi a costruire previsioni di bilancio. Aggiungo, se ce n'è bisogno, ma ha fatto benissimo a dirlo, l'ha detto anche bene il capogruppo, per quanto riguarda la situazione delle nostre RSA. La situazione, io ribadisco, noi abbiamo individuato nel corso del 2022 50.000 euro cosiddetti strutturali, cioè ricorrenti nelle annualità, di riduzione del canone del carico della fondazione, quindi come beneficio al bilancio della fondazione, a cui abbiamo aggiunto recentemente 50.000 euro una tantum correnti di spesa corrente, che ovviamente sono uno sforzo micidiale notevole che siamo riusciti a fare con convinzione. Aggiungo queste parole se ce ne fosse bisogno, perché credo che questa delle RSA sia effettivamente una situazione quasi paradossale, in cui utenti o enti pubblici comuni sono impegnati a sostenere questi bilanci che altrimenti sono destinati a naufragare, non sono in grado di trovare la quadra. Evidentemente la soluzione non può che essere quella dell'impegnativa, oppure quella di un qualche forma di trasferimento per il mantenimento della sostenibilità, come si dice, di questi bilanci. Un'ultima osservazione veloce è quella del ringraziamento anche ai quanti hanno partecipato alla commissione di programmazione. È stata una commissione anche attiva, proattiva, voglio dire, in cui sono stati posti dei temi, sono state anche presentate delle domande, io qui ho anche le risposte, ma poi le forniremo, perché non mi sembra il caso di entrare in questo momento nei dettagli di alcune interrogazioni fatte. Dico solo che mi piacerebbe sapere, mi collego alle ultime parole del consigliere Bindella, qual è quella cosa, quel qualcosa che piace e soprattutto quel qualcosa che non piace. Grazie.
Grazie. Allora, detto questo, se non ci sono altri interventi, possiamo mettere ai voti il punto sull'approvazione del documento unico di programmazione. Chi è d'accordo? Contrari? Astenuti? Nessuno. Immediata esecutività? Eccoci qua. Possiamo passare al prossimo punto, che è l'approvazione del protocollo d'intesa tra i comuni di Longarone, Erto e Casso, Ponte nelle Alpi e Vajont per la realizzazione delle iniziative e manifestazioni commemorative del 60° anniversario della catastrofe del Vajont. A partire dal 2004, con l'amministrazione De Pasqual, abbiamo iniziato un lavoro di collaborazione con i comuni della memoria perché Ponte nelle Alpi potesse entrare appieno nell'ambito dei comuni colpiti dalla calamità e che in qualche modo avessero fatto un percorso per portare avanti le istanze dei sopravvissuti. Cito solamente una delibera del 1966 del comune di Longarone, nel quale tutto il Consiglio Comunale si era espresso all'unanimità per consegnare la cittadinanza onoraria di Longarone al comune di Ponte nelle Alpi. Quindi i primi soccorritori, i primi volontari sono stati proprio di Ponte nelle Alpi e poi c'è il grande lavoro dell'allora vice sindaco e poi sindaco Giovanni Bortot per quanto riguarda gli aiuti e anche la sistemazione delle salme nella zona di Fortogna dove poi è sorto il cimitero monumentale. Quindi dal 2004 il sindaco di allora, di Longarone, De Cesaro, ha accettato la nostra proposta. C'è stata l'intitolazione a Nuova Erto di un monumento, un grande sasso che avevamo recuperato, se ti ricordi Fulvio, proprio da Erto in una cava, è della stessa tipologia di un monumento che proprio è in centro a Erto. E quindi è nata questa grande collaborazione, adesso siamo davvero onorati che per il 60esimo Ponte nelle Alpi, la nostra comunità, rientri appieno, proprio a pieno titolo nei comuni della memoria, quindi staremo anche in collaborazione con la Fondazione Vaillant, parteciperemo a tutte le iniziative e già ci hanno chiamato per le prime riunioni, quindi il Consiglio Comunale sarà investito anche di tutte le iniziative, se avete dei suggerimenti. Uno tra i primi era anche un riconoscimento postumo alla figura di Giovanni Bortot, ma poi insomma narreremo quali sono le istanze e le iniziative che ci saranno nel 60esimo. Già qualcuno di voi ha sentito ad esempio che la tappa del Giro d'Italia toccherà il comune di Longarone, ma due tappe del Giro d'Italia del prossimo anno passeranno per Ponte nelle Alpi. In particolare sarà investito il mondo della scuola con le comunità di Maniago, perché l'istituto comprensivo di Erto Casso e Vaillant è a Maniago, Longarone e Ponte nelle Alpi. Quindi ci sarà l'occasione davvero di ricordare, di fare memoria, ma soprattutto di fare rete. Quindi con questo protocollo d'intesa noi andiamo a coordinarci insieme agli altri comuni proprio per le cerimonie e le commemorazioni del 60esimo anniversario del Vaillant.
Sì, mi fa piacere che abbia ricordato che sono stati, diciamo così, premiati soccorritori, tanto perché, lo sappiate, io sono stato uno dei primi soccorritori del comune di Ponte nelle Alpi, il 10 ottobre dalle 8 di mattina alle 5 di sera. Ricordo così solo il numero dei morti che abbiamo trasportato insieme di, che lo faceva il fontanier, quello che andava sugli acquedotti, che stava con noi, con la lambretta del comune. Abbiamo trasportato 90 cadaveri sul cimitero, una novantina di cadaveri sul cimitero di Caorra. Una tassa di qua e un'altra tassa, diciamo, come la legna così. Qualche gamba, qualche... Lasciamo perdere, quando parlo io sono un po'... mi torno in mente quei discorsi. E mi fa piacere e saremo favorevoli a questa approvazione di protocollo. Quindi ricordatevi che anche un povero consigliere faceva parte di quei... volonterosi. Grazie.
Anche la tua testimonianza sarà sicuramente importante e ne terremo assolutamente in considerazione anche nell'ambito delle riunioni che faremo, perché il ruolo svolto da Ponte nelle Alpi appunto è stato riconosciuto e oggi diventa, con questo protocollo d'intesa, fondante insomma anche della nostra comunità. Non c'è solamente la zona di Nuova Erto, ma ovviamente è tutta la comunità di Ponte nelle Alpi, perché sappiamo che le vittime poi sono in particolare di Ponte nelle Alpi, sono in particolare dell'Oltrerai, quindi deve essere una comunità che si unisce. Prego, consigliere Lassier.
Sì, approfitto per raggiungere che siccome la memoria è uno dei temi centrali dell'Associazione Libera, e avendo noi da poco costituito uno dei tre presidi territoriali che è Libera Bellunese, che raccoglie i nostri 5 comuni, proprio in occasione del 60esimo c'è il progetto di fare, di costituire a Longarone un campo di formazione, Estate Libera, formazione per i giovani sul tema appunto della memoria. E è un campo nazionale che ogni anno Libera fa in vari punti d'Italia. Il prossimo anno, proprio per questo evento, verrà fatto a Longarone e raccoglierà giovani di tutta Italia. Quindi anche questo mi sembra un bel momento. Ecco. una bella occasione anche.
Grazie per questa precisazione importante. Allora andiamo ai voti su questo protocollo d'intesa per il 60° anniversario della catastrofe del Vajont. Chi è d'accordo? Unanimità, immediata esecutività, unanimità. Grazie, passiamo all'ultimo punto. Praticamente è, come diceva prima il capogruppo dottor De Pasquale, andiamo alla definizione del PAT per passare poi al PI, che è il piano degli interventi, e siccome devo partecipare alla conferenza dei servizi in provincia, che sarà l'ultimo atto per l'approvazione appunto del PAT, devo avere, secondo la provincia, la delega del Consiglio Comunale per la firma e la definitiva certificazione di questo atto. Poi sarà convocata la Commissione Urbanistica, presenteremo il nuovo tecnico che è stato individuato, che è l'architetto Gobbo, che seguirà il piano degli interventi, quindi il PI, poi sarà un PI condiviso con diversi incontri nel territorio, perché il piano degli interventi dà una certa autonomia normativa e legislativa per vedere quale può essere il futuro anche urbanistico edilizio del nostro comune. Quindi chi è d'accordo? Mettiamo i voti, unanimità, immediata esecutività anche questa. Grazie. Allora, io vi ringrazio, faccio tantissimi auguri per un buon anno, per il 2023, che sia un anno soprattutto di pace, ecco, che ce la meritiamo. Grazie.